Buongiorno a tutti quanti, Ottolina, e ben ritrovati. Abbiamo qui con noi oggi Alessandro Sabbetti di Culture Jam che ci presenterà il suo nuovo libro per la collana Sintropie, Mondo e Nuovo Mondo. E abbiamo assieme a lui Franco Bartolomei, segretario di Risorgimento Socialista, che è uno degli autori che ha contribuito a scrivere in questo bel volume. Tra i curatori del volume ci sono anche io, come potete ben vedere dalla copertina, ma in barba al conflitto di interessi. Sarò il presentatore di questa puntata. Quindi buongiorno Alex e buongiorno Franco.
Buongiorno, bentrovati. Salve, buongiorno.
Inizierei subito con una domanda a Alex. Alex, come nasce quest'idea, questo libro? Cioè, come vi è venuto in mente nella casa editrice di scrivere questo bel volume, molto ricco? Io non lo dico soltanto perché ho contribuito, insomma, ma mi piace particolarmente la prospettiva che viene data perché non si affronta soltanto il multipolarismo o luoghi geografici che affrontiamo sull'Oriente, cioè c'è l'Africa, cioè, ci sono tanti punti di vista. Vai, dimmi tutto.
Allora, prima cosa, a proposito del conflitto di interesse, siamo nel paese adatto per sguazzare nei conflitti di interesse. Quindi è più che normale che Gabriele faccia da padre putativo per questo debutto mediatico del libro. Poi l'operazione Sintropie, questa collana nasce, prima cosa, come suicidio editoriale di Culture.it, che affrontare queste tematiche oggi, ecco, in questo spazio Ottolina, siete di casa, ma sapete benissimo che come si esce fuori dall'orto, siamo nella famosa giungla, al contrario che citava Borrell. Ovvero siamo in un campo minato. E allora noi questa cosa l'abbiamo voluta prendere di petto, perché negli ultimi anni la geopolitica è diventata materia che sembra molto mediatica, ma in realtà è trattata dalla stessa compagnia di giro che sta costruendo la solita narrazione. Uno dice: com'è possibile costruire una narrazione sulla geopolitica, che è materia dove le cose sono o non sono? In realtà no, la geopolitica è fatta di dinamiche. Queste dinamiche non dovrebbero risentire del giudizio, e invece nella narrazione pubblica che si è creata, già il fatto che si parli di narrazione e non di dinamiche e fatti spiega un po' il bisogno di questa operazione. E quindi noi abbiamo raccolto una serie di riflessioni, di studi, di approfondimenti sulle principali aree geografiche del mondo e le principali dinamiche che si portano dietro, andando oltre l'idea delle zone di crisi, che sarebbe stato facile in questo momento fare un volume dedicato alla guerra in Ucraina, al riarmo, alla questione palestinese. Invece abbiamo voluto allargare un po' il discorso a tutto quello che muove queste dinamiche e dare un po' di elementi non solo a chi già conosce queste cose, per cui può essere un utile bignami per mettere dei punti, ma anche e soprattutto per chi non ha l'abitudine a trattare questi temi e avere un quadro un po' più generale di quello che sta accadendo. E questo attraverso, ripeto, una serie di studiosi, di persone che sono un po' fuori dal solito giro che ci racconta questi fatti, tutti secondo la stessa ottica.
Perfetto, beh, sì, io concordo con te, insomma, mi sembra in realtà poi alla fine la lettura, cioè nel senso lo spirito con cui abbiamo raccolto i contributi, lo dico insomma così perché sono curatore, quindi ho contribuito poi in realtà alla nascita di questo testo e mi rendo conto che lo spirito è stato proprio questo, cioè mostrare proprio anche questa varietà all'interno di questo mondo delle analisi geopolitiche, come ci si possa poi. Come si possa ricostruire una contronarrativa anche rispetto a tutto il mainstream, a quello che sentiamo quotidianamente, no? Questo poi i nostri spettatori su Ottolina TV sono particolarmente sensibili a questo tema perché chiaramente quotidianamente cerchiamo di costruire anche noi questa contronarrazione. E Franco, invece con te vorrei parlare. Tu hai scritto un bel pezzo sulla Palestina e mi piacerebbe, insomma, che ci spiegassi un pochettino in che modo ricolleghi, come si inserisce, secondo te, la questione palestinese all'interno del quadro multipolare.
La vicenda palestinese che abbiamo di fronte ha dei caratteri assolutamente differenti dai precedenti scontri tra Israele e palestinesi. La differenza nasce dal fatto che il quadro internazionale alle spalle, diciamo, dell'azione dei palestinesi o della vicenda palestinese è in realtà un primo abbozzo del nuovo equilibrio multipolare, anzi forse è il primo vero grande campo di applicazione di questo nuovo equilibrio, che va ben oltre, diciamo, l'appoggio diretto o indiretto della Cina alla Russia nello scontro in atto o dell'aiuto e della solidarietà dei russi a vari paesi latinoamericani che, diciamo, impostano politiche di indipendenza nazionale. Il punto qual è? La vicenda palestinese ha due elementi, diciamo, di differenza fondamentali. La prima, alle spalle di Hamas c'è uno schieramento a sostegno e a difesa che fa perno fondamentalmente sull'asse tra la Siria e l'Iran. E l'asse tra la Siria e l'Iran è, diciamo, un prodotto politico dei risultati della guerra di Siria, che ha visto come protagonista, diciamo, la Russia. Quindi questo asse della resistenza che sostiene Hamas in realtà è una esplicitazione di un equilibrio e di uno schieramento di forze più ampio. E questo è un primo fatto particolarmente. Secondo fatto, questo consente ai palestinesi, anche se a costo di prezzi umani giganteschi, di sostenere lo scontro pressoché da soli sul terreno, per un tempo così prolungato e in una situazione così drammatica. Cosa che non è mai successo nei precedenti scontri tra palestinesi e israeliani, in cui le ipotesi di guerra esplicita, e questa è una guerra esplicita ormai, hanno sempre visto, diciamo, una scarsa tenuta di un presunto schieramento arabo a sostegno di un fronte palestinese tutto sommato debole, come fu la guerra del 67 o quella del Kippur. O anche la guerra del Libano, che insomma, non fu combattuta fondamentalmente dai palestinesi, ma da Hezbollah. Questo protagonismo, diciamo, dei palestinesi, non solo attraverso Hamas, ma attraverso il rapporto tra Hamas e le formazioni filosiriane, no? Che hanno ripreso animo, il vecchio Fronte Popolare della Liberazione e il Fronte Democratico, fa saltare quello che era il disegno ventennale di Israele di chiudere con i paesi arabi moderati, i quali poi dopo tendenzialmente diffidenti sia dell'Iraq che della Siria, e quindi tendenzialmente propensi a ragionare con l'universo atlantico e con il sistema capitalista estrattivo occidentale. Parlo dell'Arabia Saudita, delle monarchie del Golfo, dell'Egitto e della Giordania, le quali quindi avevano un atteggiamento di facciata di appoggio rispetto alla questione palestinese, ma tendenzialmente avevano un punto, diciamo, un approccio passivo. Approccio passivo che significava che praticamente che la politica di infiltrazione dei coloni della destra israeliana nei territori continuava tranquillamente, l'autorità palestinese, insomma, era ridotta praticamente a una specie di orpello amministrativo, la vera leadership palestinese, diciamo, non religiosa ma laica, che era Barghouti, era tenuto rigorosamente in prigione, quindi era privata, decapitata di un leader prestigioso che aveva una funzione di rappresentanza dei palestinesi, e Hamas era confinata, sfruttando anche le sue posizioni fondamentaliste, diciamo, in uno spazio quasi in una sorta di acquario che era diventato Gaza. Chiaramente con quelle posizioni Hamas era tendenzialmente isolata sul piano internazionale, ridotta a un ruolo che, tra l'altro, per le sue caratteristiche la privava di qualsiasi rapporto con l'Europa o con le opinioni pubbliche europee, che tendenzialmente erano anche propense a accettare la logica del riconoscimento dei diritti dei palestinesi. E gli stati arabi confinanti tendenzialmente erano propensi a chiudere accordi bilaterali ed individuali con Israele. Insomma, questo era l'asse centrale della politica israeliana, che si articolava su questi tre punti: Barghouti rigorosamente in prigione e decapitazione dell'OLP. Spazio contrattuale
alla Hamas fondamentalista e infiltrazione prepotente di coloni all'interno della Cisgiordania, e trattative separate con i paesi moderati arabi, come dimostrava poi, diciamo, la vicenda più eclatante, che era quella degli accordi di Abramo, che non prevedevano accordi vincolanti sulla questione dei palestinesi. Questo schema, l'equilibrio multipolare, lo ha fatto saltare. Il primo momento in cui questo equilibrio è saltato è stato il fatto che Hamas ha cambiato il suo campo di alleanze, da forza fondamentalista legata ai fratelli musulmani e quindi legata in un certo senso più o meno direttamente al fondamentalismo wahabita, e quindi anche indirettamente a alcune propaggini dell'ISIS o di Al-Qaeda, ha cambiato letteralmente campo e dopo i primi tempi della guerra di Siria si è schierata in alleanza col campo siriano e col campo iraniano. Quindi è entrata nel campo di alleanze dei filo siriani e dei filo iraniani e degli sciiti filo iraniani, e quindi ha trovato alleati solidi come gli Hezbollah, come gli Houthi e come, diciamo, le vecchie antiche formazioni filo siriane, che insomma si sono riorganizzate dopo la vittoria di Assad, e quindi ha cambiato letteralmente impostazione politica, per cui ha attenuato il suo fondamentalismo tradizionale, ha modificato la sua impostazione politica, si è collegata a un fronte di alleanze ed ha goduto poi di aiuti evidentemente di natura militare, di natura tecnica, di natura istruttiva, che gli ha praticamente modificato la sua, diciamo la verità, anche la sua capacità resistenziale dal punto di vista militare. Questo calcolo, che adesso noi valutiamo a valle, evidentemente stava a monte quando hanno scatenato l'attacco del 7 di ottobre. Perché se no non si spiega una capacità reattiva di queste dimensioni. Nessuno di noi qui avrebbe scommesso che i palestinesi potevano essere in grado di inchiodare l'esercito israeliano in un'operazione, tra l'altro, drammatica, che ha dei profili di genocidio, insomma, aggressiva, di queste dimensioni, con l'esercito israeliano che perde letteralmente la testa perché non ne viene a capo e compie stragi, insomma, ricordano la famosa strage di My Lai, per chi è vecchio si ricorderà la guerra del Vietnam, che è il classico prodotto di chi perde la testa di fronte a un nemico di cui non viene a capo, un nemico che ha sottovalutato e che pensava di regolare. Quello sviluppo di questo scacchiere dimostra, quindi, secondo me, che la questione palestinese oggi ha fatto un salto di qualità. Uno, perché ha saltato il disegno della grande maggioranza sionista di Israele della grande Israele. La linea di Netanyahu, che sembrava fosse indolore e passava sul cadavere politico dei palestinesi, anche quello fisico, e sulla mollizia dei paesi moderati del mondo arabo, oggi trova, diciamo, un controschieramento del tutto diverso, che parte dallo schema di alleanze che si è manifestato nella guerra di Siria. E lo schema di alleanze che si è manifestato nella guerra di Siria, e cioè iraniani, siriani e russi, è uno schema che riproduce su quello scacchiere un equilibrio di tipo multipolare, secondo quello che si sta sviluppando a livello globale. La dimostrazione di questo è che poi, a sostegno della vicenda palestinese, di fronte all'imbarbarimento assoluto, assurdo, criminale che sta commettendo Israele ad Hamas, e su questo poi dirò due parole solo e chiudo, la dimostrazione è che il Sudafrica prende un'iniziativa così frontale, così esplicita, di denunciare al Tribunale Internazionale per crimini di guerra e per genocidio lo Stato di Israele. E ricordo a chi è più vecchio che il Sudafrica, prima della presa del potere da parte di Mandela, era il paese, avendo l'apartheid, che più di tutti solidarizzava con Israele nei tempi passati. Quindi questo è proprio uno schiaffo in faccia.
Guarda, Franco, ti aggiungo uno stimolo a questo tuo discorso, e cioè che noi abbiamo avuto ospite, penso, insomma, che nel momento in cui stiamo registrando questa puntata, la puntata sia già stata mandata, abbiamo intervistato con Clara Romana Rubeo di Palestina Chronicles, e lei veramente ha fatto un discorso molto simile al tuo su alcuni punti, nel senso che poi ci ha detto che sostanzialmente i palestinesi in questo momento a Gaza, in Cisgiordania, si sentono supportati da una forza emergente nel resto del mondo, da Cina, Russia, ma anche l'azione sudafricana che tu ricordavi, che in sostanza hanno indotto un grande ottimismo nella popolazione palestinese, o meglio, all'interno del genocidio e della strage che quotidianamente si sta consumando a Gaza e che vogliamo sottolineare e ricordare ogni giorno, però all'interno di tutto questo, diciamo, gli attori internazionali si stanno ponendo in modo tale che l'Occidente per la prima volta sembra dover fare i conti con un cambio di rotta, un cambio di situazione, e questo anche nell'opinione pubblica occidentale, no? Cioè, ad esempio, le statistiche dicono che all'interno dell'elettorato di Biden tra il 40 e il 50% degli elettori sono più propensi, più aperti a sostenere o comunque a capire la causa palestinese. E Alex, invece io tornerei un attimo su di te. Perché stavo risfogliando il libro e vedo che effettivamente c'è una varietà enorme poi, no? Di argomenti, cioè intelligenza artificiale, quale Occidente di Vincenzo Costa, l'allargamento dei BRICS, Franco che parla della questione palestinese, Africa, c'è un bel pezzo di Giulio Chinappi che presenta, diciamo, due paesi emergenti, Nigeria e Corea del Nord, cioè in un pezzo che chiama Frasia. I due continenti che stanno un po' emergendo in questa fase non occidentale, e poi c'è il tuo pezzo, invece, la scoperta degli Houthi. Parlaci un po' di questa scoperta degli Houthi.
Ma allora, prima cosa, a proposito della varietà di temi, è importante sottolineare, citavi prima Giulio Chinappi, no, che è il suo pezzo sulla Frasia, sulla Nigeria e la Corea del Nord. Noi abbiamo quest'idea, noi intendo come ci chiamano dall'altra parte della cortina di ferro, dell'ex cortina di ferro, l'Occidente collettivo. Ha questa visione suprematista dell'altro mondo. Quindi ecco, paesi come la Corea del Nord non esistono da noi, esistono solo in quanto proiezione mediatica di un racconto. Quindi noi della Corea del Nord ci arrivano solo resoconti un po' comici, dove o si parla del taglio di capelli del presidente Kim, o di chi ha fatto ammazzare così senza motivo, oppure dei video propagandistici del regime. Ma in realtà la maggior parte di noi non sa nulla di quello che accade in questi posti, se non appunto queste visioni caricaturali. La stessa cosa, ecco, nel pezzo in cui abbiamo affrontato la scoperta degli Houthi. Anche mediaticamente, anche la scelta dei nomi ci dice un po' di queste narrazioni che abbiamo, no? Adesso sono saltati fuori gli Houthi, come un tempo c'era stata la scoperta dei talebani, dove appunto erano talebani chiunque venisse all'Afghanistan e avesse un Kalashnikov in mano era un talebano. Molti non sapevano nemmeno che in realtà è un termine che indica gli studenti coranici, chiunque poteva essere un talebano teoricamente. Quindi, e la stessa cosa gli Houthi. A volte basta fare piccole ricerche, poi si scopre che gli Houthi fondamentalmente è il nome di una famiglia, è il nome di una famiglia i cui membri sono stati fra i principali animatori di questo movimento politico, religioso e sociale che negli ultimi anni ha preso piede e potere nello Yemen, dopo una lunga guerra civile che è stata completamente ignorata dai nostri media. Adesso sembra che lo Yemen è comparso dal nulla così. E abbiamo scoperto questi Houthi come fossero ad esempio, la nuova ISIS o questi nuovi soggetti molto fantasiosi che mediaticamente tiriamo fuori periodicamente. Quindi la scoperta degli Houthi, prima cosa, è un fenomeno mediatico al nostro orizzonte. E poi, insomma, cerchiamo di ricostruire quello che è accaduto negli ultimi 10 anni nello Yemen. Ma questo vale un po' per tutta la narrazione che abbiamo affrontato nel volume, che devo dire, alla fine di queste conclusioni, ecco, adesso allargare tutti i discorsi, potremmo parlare da quello che accade al Sud America, alla Cina. Però ecco, tenendo un filo, l'unica cosa che mi viene in mente ascoltando queste cose è che c'è un grande sconfitto in questa narrazione, in questa fase storica, che è l'Europa. Quello che emerge in questo quadro è proprio l'Europa, che sta diventando sempre più marginale in tutti questi discorsi, che gli Stati Uniti, ecco, hanno una loro funzione anche in questo quadro di multipolarismo. Gli Stati Uniti troveranno un punto di equilibrio col mondo nuovo che sta emergendo. Il problema è la vecchia Europa. Io su questo farei una riflessione. Ecco, questi giorni c'è stato il vertice a Weimar, il triangolo Germania-Polonia-Francia. Abbiamo visto le foto della riunione. Ecco, quello mi ha fatto pensare che è una promessa mancata di quello che doveva essere l'Europa, i risultati di quel vertice. La promessa più solenne dell'Unione Europea, la sua stessa ragione fondativa, è stata la pace, perché è nata dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. L'Europa ha da sempre proclamato che la sua missione fondamentale era la pace tra e per i suoi popoli. Ecco, quella foto dei leader di Germania, Polonia e Francia. A Weimar, tra l'altro, un nome infausto che si identifica con la crisi della Repubblica Tedesca prima del nazismo, rinnega proprio la promessa fondativa dell'Europa. E le gravi parole di guerra che hanno pronunciato e l'escalation bellica, almeno a parole, verso la Russia, ci mettono in un angolo politico. Mi
Ahimè,
fermo qua.
ahimè, ahimè. Non so, speravo in una
Tagliatemi
conclusione.
pace.
Speravo, no, io speravo più che altro in una conclusione più allegra. Aspettavo insomma un po' di sole, ma invece no, giustamente dici.
Noi abbiamo un
Ahimè.
grosso, in tutto questo quadro, che permettetemi, si ricordava il processo intentato alla Corte internazionale da parte del Sudafrica, il genocidio palestinese, la guerra in Ucraina. Noi in Italia abbiamo il problema di Molinari che non riesce a parlare. Quindi,
Sì, sì,
ecco,
sì.
la cosa allegra è questa. Noi abbiamo questo grave problema.
Gli studenti manganellati poco democratici. Sì, vabbè,
Sì,
questo non so,
esatto,
questa è
che
parte del
non fanno.
tragicomico che viviamo. Senti, Franco,
Volevi
visto che
un
è stato
ecco una
chiesto,
cosa ironica.
visto che Alex introduce questo tema del multipolarismo in relazione all'Occidente, perché è un tema che, no, che affrontiamo tutti quanti molto spesso dal punto di vista dei paesi appunto emergenti, della Cina, della Russia, del mondo arabo, la domanda che ti faccio è quale ruolo per gli Stati Uniti nel futuro multipolare?
Gli Stati Uniti, diciamo, sono un paese che, diciamo, ha alcune caratteristiche geografiche e economiche, antropologiche simili ai paesi portanti dei BRICS, perché è un paese che è, diciamo, è praticamente uno stato-continente e ha un corollario di paesi sparsi nel mondo dell'anglosfera che sono degli stati-continenti. Significa che ha un rapporto tra spazio, territorio e popolazione assolutamente basso, complessivamente inteso, ha risorse energetiche poderose, quindi ha tutti i fattori di base per un'economia che potrebbe crescere. Ha diciamo, due elementi di contraddizione molto pericolosi che spiegano tanto, che sono il fatto che avendo un sistema squilibrato sul piano sociale ed avendo un sistema, diciamo, fondato sull'egemonismo militare, quindi su un apparato militare tecnologico colossale che assorbe livelli di reddito e di capitale impressionanti, impressionanti, è un paese che riesce a tenere i propri rapporti macroeconomici sulla base del fatto che la sua moneta guida, che è il dollaro, non è sottoposta a processi inflattivi, o non è sottoposta a processi inflattivi tali da essere commisurati ragionevolmente al suo deficit di bilancio. Questo accade per la centralità della moneta sui mercati internazionali, che fa sì che il dollaro, essendo centrale, insomma, diventa oggetto di acquisto sul piano dei mercati. E quindi, nonostante faccia manovre economiche come l'ultima, quella di 2 anni fa, di 1.800 miliardi, 1.800 miliardi di dollari, più o meno quasi simile, saranno quasi 2.000 miliardi, 2.000 miliardi di euro, una cosa colossale, nonostante gli Stati Uniti abbiano un'economia che non è, insomma, che è pari a tutta quella europea dei paesi guida dell'Europa, grosso modo messi insieme, Italia, Francia, Inghilterra e Germania, che una manovra del genere neanche la ipotizzano, la concepiscono, perché proprio lo schema euro gliela vieta assolutamente. E diciamo, gli americani stanno in questa situazione per cui l'equilibrio unipolare ed egemonico è la condizione del mantenimento del loro modello sociale interno. Gli americani avrebbero anche delle carte, no? In prospettiva, se avessero la forza di modificare il proprio modello di sviluppo, di accettarlo, di misurarsi con un mondo multipolare. Ma un mondo multipolare come elemento centrale c'è la fine della centralità del dollaro e una revisione generale dei processi commerciali e finanziari globali. Questo è il punto centrale che pone la Cina, pone la Russia, pone il Brasile, pone il Sudafrica e pone anche l'India. E tutti i paesi emergenti produttori che si affacciano sui mercati internazionali avendo delle ragioni di scambio che vogliono mettere all'incasso per alimentare il loro sviluppo interno. Questo è un punto centrale. Cioè gli americani possono arrivare ad accettare un equilibrio multipolare solamente se rivedono il proprio modello interno. Ma mentre questo offre una carta alternativa agli Stati Uniti, l'Europa sta in una situazione infernale. Perché se l'Europa va in crisi nel rapporto di approvvigionamento con gran parte dei paesi che ormai stanno nello schema multipolare, primo fra tutti la Russia. L'Europa non ha una moneta disancorata dai parametri che può comunque intervenire con la sua liquidità a riequilibrare il sistema o a proteggere una logica, diciamo, di sviluppo tecnologico e di ripresa o di miglioramento della sua qualità infrastrutturale. L'Europa è congegnata con una moneta bloccata. Secondo il vecchio schema Marco iniziale. E se all'Europa tu blocchi le sue possibilità di approvvigionamento a buon prezzo, come produce direttamente la guerra d'Ucraina, l'Europa va in tilt. Va in tilt, si suicida. E la cosa grave è che l'Europa sta alimentando quest'idea dello scontro, che agli americani serve per mantenere intatto il loro modello, autodistruggendo le proprie carte di sopravvivenza e di sviluppo. Questo è il punto. C'è una contraddizione infernale. La contraddizione dollaro-euro diventa strutturale. È inutile che Draghi fa finta, parla, dice: beh, adesso bisogna allargare la spesa. E comunque è sempre una spesa che non arriva ai livelli autoprotettivi degli Stati Uniti. E comunque prevede il sistema bancario come elemento centrale, non gli stati come architravi del sistema infrastrutturale e delle politiche anticicliche. Questa ragione economica strutturale spiega le vicende attuali, spiega perché sull'Ucraina, invece di raggiungere un equilibrio che si poteva tranquillamente raggiungere perché non era così strategica, si è cercato lo scontro perché lo scontro ti consente di ridividere il mondo. Cioè è come se l'Occidente in questa fase ha due opzioni: o una vittoria unipolare, cosa che allo stato, insomma, mi sembra abbastanza difficile, oppure mantenere aperto lo scontro per ridividere di fatto o il mondo o il mercato globale e restituire centralità agli Stati Uniti, autoproteggendo il suo sistema egemonico militare e commerciale e produttivo e multinazionale e del suo sistema bancario e finanziario. Quindi il contrasto al multipolarismo in questa fase per l'Occidente, per l'anglosfera e gli americani, è un'esigenza di equilibrio di sistema. Per l'Europa non ha nessuna esigenza di nessun tipo, è solo il prodotto di classi dirigenti che non hanno più consistenza, sui quali i poteri forti finanziari hanno lavorato almeno da 30 anni, sfruttando anche il fatto che la sinistra riformatrice, la sinistra del mondo del lavoro, non ha accolto mai seriamente la natura dei processi che avvenivano. Lo ha fatto o per incapacità oppure perché non voglio aggiungere altro, insomma, no, non voglio usare aggettivi d'altri tempi. Perché è passata dall'altra parte della barricata, perché non lo so, non voglio entrare in questo. Sicuramente c'è una carenza d'analisi gigantesca. Non ha capito che il boom e il successo dei primi della fine degli anni 90 e dei primissimi anni 2000 era solo frutto di uno spostamento del sistema finanziario da una logica di supporto rispetto al sistema produttivo in una logica sostitutiva in cui la leva finanziaria era l'asse centrale di sviluppo della costruzione della ricchezza del mondo sviluppato. Quindi la grande crisi bancaria del 2009 ha fatto saltare il giocattolo. E la crisi adesso è più ampia perché nel frattempo i grandi paesi produttori hanno utilizzato le carte che offriva la globalizzazione per potenziare il loro universo produttivo, per incrementare la loro capacità conoscitiva nel campo tecnologico e per costruire di fatto uno sviluppo che è poderoso, che nel caso dell'India e della Cina raggiunge percentuali incredibili. La Russia le raggiungerà, basta che supera la sua fase interna, e già lo sta facendo con questo suo keynesismo di guerra che la sta attrezzando allo scontro e gli ha permesso di salvarsi dalle sanzioni, dalle sanzioni, dalle, delle sanzioni nostre che si pensava l'avrebbero messa in uno stato di crisi profonda. Ecco. Questo è il quadro. E quindi, secondo me...
Senti, Franco, una domanda proprio flash, perché siamo in chiusura, perché noi abbiamo seguito come Ottolina TV sia il discorso di Putin alla Duma, quello insomma, non quello dopo le elezioni, ma di qualche giorno fa, in cui sostanzialmente sembrava una svolta quasi keynesiana dell'economia russa, no? Cioè tutti che aspettavano la Russia perde, la Russia viene sconfitta, questi in realtà parlano di scuole, asili, parchi, cioè la guerra proprio era tipo un 20%.
È un'impostazione quasi rooseveltiana, quasi rooseveltiana.
Esatto, bonus alle famiglie, asili nido, scuole, investimenti nella sanità.
Anche l'industria pesante a fini di armamento,
Ma lo stesso Biden sta conducendo una campagna elettorale dove in qualche modo ripunta al rilancio della produzione negli Stati Uniti, di dialogo ai sindacati. Anche Trump, a modo suo, nel suo modo rocambolesco, parla però di protezionismo, rifacciamo le cose americane, l'industria americana. Quello che ti chiedo è, non ti sembra che sia in corso un po' in tutto il mondo, tranne che in Europa, una svolta quasi... non dico socialdemocratica, ma appunto keynesiana, cioè non stiamo rivivendo, noi su Ottolina martelliamo spesso su questo punto, e cioè sembra quasi che tutte le potenze stanno agendo in una direzione di reintervento dello Stato, dell'economia e di sostegno alla domanda e quindi al lavoro. In Europa questo manca, hai anche tu questa sensazione? Cioè pensi un po' che possa essere la chiosa di questi discorsi che abbiamo sviluppato?
Guarda, la Federal Reserve ragiona fin dall'epoca in cui ha puntato di brutto sulla bolla finanziaria, ragiona in una logica erogatrice di spesa di tipo keynesiano. È un tipo di keynesismo monetario, cioè non è un keynesismo rooseveltiano basato sulla produzione e la protezione dei livelli di reddito, è un keynesismo, diciamo, liberista che tende ad innaffiare dal punto di vista del consumo la società e dà alle banche la centralità. Ma la logica espansiva e monetarista e del flusso monetario erogato, diciamo, è una degenerazione del keynesismo. Può darsi che le esigenze portino a correggere questa impostazione e robustire le strutture produttive dopo il crack, diciamo, del sistema finanziario. È chiaro che in questo quadro l'Europa è una vittima totale, perché è ancorata a una moneta bloccata e questo tipo di politica non la può perseguire. Io però sul multipolarismo volevo aggiungere un punto, è una riflessione nuova, adesso penso che dovremmo svilupparla. Cioè il multipolarismo è un salto di qualità nei rapporti mondiali se avviene all'interno di una cornice di rapporti, di trattati, di logiche e di normative internazionali. Cioè il multipolarismo deve servire a dare valore all'ONU, cioè un punto di riassunto centrale degli equilibri, per cui il multipolarismo è un riequilibrio dell'ONU in termini di rapporti geopolitici diffusi. Se è così è un grande salto di qualità. Se no il rischio è un altro. Il rischio è che gli americani fanno una ritirata, si adeguano a questo schema, si racchiudono nell'universo dell'anglosfera, ma a quel punto i rapporti tra le nazioni, se non c'è una cornice di regole generali, quindi una riforma dello schema ONU o un potenziamento dello schema ONU, rischia di diventare un ritorno in modo diverso ed indiretto a uno schema, diciamo, ottocentesco di inizio novecento, cioè di una politica di stati forti che rientrano a giocare in una logica di potere riequilibrata, con più protagonisti, non più bloccati. Questo è un punto, questo è un rischio.
La Lega di Nazioni, torniamo.
Esatto, riequilibrata rispetto all'unipolarismo americano. Questo è un rischio reale. Noi dobbiamo combattere questo rischio. E qui è la funzione, diciamo, dell'internazionalismo tradizionale del mondo del lavoro e dei movimenti della sinistra. Cioè far sì che questo sia un multipolarismo che crea regole di convivenza pacifica globale. Quindi, e secondo me, lo schema di riferimento non può essere altro quello che del potenziamento dell'ONU. Cioè il multipolarismo deve servire per rendere quell'organismo, diciamo, di concertazione sovranazionale effettivamente nei suoi poteri. Questo è il punto. E da quello che vedo, onestamente, sia la Cina che la Russia sempre fanno riferimento all'ONU nel loro modo di manovrare. Sicuramente lo fa il Sudafrica, lo fa l'India, lo fa il Brasile, Quindi vedo questa tendenza a che questo avvenga. La cosa negativa che noi dobbiamo assolutamente combattere è che l'Occidente, in questa fase di paura, di timore, di irresolutezza, per cui adesso si scontra, alimenta lo scontro e poi riflette, perché questo sta facendo l'Occidente nelle segrete stanze, e chiaramente, e chiude gli spazi al dissenso sociale esistente nei paesi, da noi in particolare. Il rischio è che l'Occidente in questa fase sia lei, sia lui, come già sta facendo, a sparare sull'ONU. È lui che spara sull'ONU, è lui che delegittima l'ONU, e lo si vede. Il punto qual è? Che noi dobbiamo lavorare per il multipolarismo, auspicarlo, questa è la mia, diciamo, qui parlo come dirigente politico, non come commentatore, no? Noi dobbiamo lavorare affinché il multipolarismo divenga un riferimento strutturale di un rafforzamento delle Nazioni Unite e di questo suo grande ruolo di pacificazione, di riequilibrio, in nome dei valori della Carta. Che poi i valori della Carta sono i valori del riequilibrio sociale, del riequilibrio tra Nord e Sud, della centralità dei diritti umani sostanziali. Quindi sono valori, diciamo, di tipo keynesiano, di tipo democratico, di tipo costituzionale. Questo è,
diciamo così,
secondo me,
Franco,
una problematica che si potrebbe aprire.
Un allargamento, quindi, diciamo così, una rilettura del multipolarismo che sia utile poi a riaprire anche il dibattito politico e sociale ed economico.
Esatto. Anche perché, scusami un attimo, anche perché la questione del multipolarismo va inquadrata anche in un'altra ottica, secondo me, brevissimamente, è che il rischio evocato in questi ultimi anni di un nuovo ritorno a dei blocchi, in realtà noi stiamo parlando di un quadro che è tutto all'interno di un sistema economico che con le sue variazioni non prevede uno scontro ideologico, perché qua non stiamo parlando più della vecchia, appunto, come citavamo prima, cortina di ferro, che vedeva una divisione netta sui modelli economici. Qua parliamo di un multipolarismo che comunque ha accettato all'interno, con le proprie personalizzazioni, un modello economico più o meno liberista del mercato, perché tutti questi paesi con cui ci stiamo andando a scontrare.
Su questo, Alex, penso che la pensiamo un po' diversamente, cioè nel senso, noi come redazione lo sapete che, in altre parole, sosteniamo che siano in corso in realtà poi transizioni in altri paesi, cioè che stanno conducendo poi delle politiche di transizione. Questo chiaramente poi non è che vuol dire che in Cina, ad esempio, non ci sia il mercato, però
no,
questo io lo dico solo per completezza, cioè nel senso, secondo me l'accettazione del mercato poi non implica l'accettazione di un modello liberista o del capitalismo tutto.
No, assolutamente, ma io non intendevo quello. Intendevo che lo scontro in questo momento, che può portare perciò a sviluppi imprevisti, è anche quello che noi stiamo parlando di controllo di mercato, di posizioni e di spazi politici, che non è ideologico. Quindi in realtà è anche difficile rimodulare, a quello che diceva Franco, l'ONU in base a cosa a questo punto? Alla gestione delle risorse? Alla gestione degli spazi? Cioè, a cosa andiamo incontro? Quale può essere un accordo successivo a questa fase?
E questa diventa, Franco, perdonami, questa diventa un po' la grande domanda, insomma, no, sapete, su questo è un po', avete aperto un po' il vaso di Pandora delle domande del futuro dell'umanità, però l'avete fatto in chiusura, quindi insomma sarà un argomento magari di un prossimo incontro, perché ahimè questo, diciamo che molti studiosi cinesi, no, nell'arco dell'impero, ad esempio, loro dicono, no, andiamo verso un mondo decentrato in cui ci sarà la collaborazione. Ray Dalio, invece, un grande studioso di finanza, lavora nella finanza statunitense, dice no, non è vero, invece gli Stati Uniti stanno portando i capitali in Cina e quindi ci sarà una sostituzione pacifica. Altri invece parlano di scontro delle civiltà. Ahimè, purtroppo il futuro non lo sappiamo, però gli analisti su questo si dividono e penso che, proprio per aiutarci a capire questa realtà frammentata e estremamente dinamica, un libro come quello che oggi ci sono venuti a presentare, abbiamo presentato in realtà assieme, io, Alex e Franco, lo ricordo, della collana Sintropie della Culture Gem Edizioni, Mondo e Nuovo Mondo, e penso che sia fondamentale un po' come bussola per capire quanto sta accadendo, quindi lo consiglio. Ringrazio Alex e ringrazio Franco, ringrazio Mario Ferdinandi alla regia che come al solito è il nostro comitato centrale, tra parentesi, che ci assiste tutti quanti dal suo studio e ringrazio Ottoliner, ricordo a tutti quanti che Ottolina TV è la TV del 99%, il 99% non siamo solo noi, siete voi e questo è possibile soltanto se voi vi iscrivete e condividete, guardate, mettete like, guardateci ovunque, guardate i reel di Alessandro e Giuliano su TikTok e Instagram, andate su Facebook, cercateci ovunque, ma soprattutto seguite anche il canale in inglese dove ogni settimana carichiamo interviste di enorme valore, quindi mi raccomando seguiteci e chi non lo fa è Gasparri. Ciao, alla prossima.
Ciao a tutti.